cultura che non ti aspetti.
Bentrovati, sono le 17 e pochissimi secondi. Diretta studio per K che arriva venerdì, oggi si chiude senza vergogna. Sono passate 35 pazienti sui nostri lettini terapeutici e dunque benvenuti. K, un saluto da Enrico Bianda. Si parte con la giornata internazionale del teatro, ci occupiamo anche di Anna Kuliscioff, madre del socialismo italiano, e poi appunto chiudiamo senza vergogna intorno alle 17:35. Proponiamo un videogioco alle 18 per i consigli e chiudiamo con Pietro Montorfani intorno alle 18:15. La musica è come sempre curata da Corrado Antonini e iniziamo con un brano appena uscito da un disco che si chiama Chasing Shadows, Nubian Twisten Fatumata Diawara. Chasing Shadows è il titolo che ascoltiamo insieme. Oggi è la giornata mondiale del teatro. È stata creata a Vienna nel 1961 durante il nono congresso mondiale dell'Istituto Internazionale del Teatro. Dal 27 marzo del 62 questa giornata è celebrata dai centri nazionali dell'Istituto Internazionale del Teatro, che esistono più o meno in un centinaio di paesi del mondo. A presiedere l'ITI, l'istituto a livello mondiale, Willem Dafoe, che è anche il direttore della Biennale Teatro, che in un lungo messaggio che ha pubblicato oggi dice:
As an actor and theater maker, I remain a believer in the power of theater. In a world that seems to get more divisive, controlling, and violent, our challenge as theater makers is to avoid the corruption of theater solely as a commercial enterprise dedicated to entertainment by distraction, or as the institutional dry preserver of traditions, but rather to foster its strength to connect peoples, communities, cultures, and above all to question where we are going.
Insomma, lui dice, come attore e creatore teatrale, continua a credere nel potere del teatro in un mondo che sembra diventare sempre più divisivo, autoritario e violento. La nostra sfida come creatori teatrali è quella di evitare la corruzione del teatro in una mera impresa commerciale dedita all'intrattenimento attraverso la distrazione o in un arido custode istituzionale delle tradizioni, ma piuttosto la nostra sfida è di promuovere la forza di connettere popoli, comunità, culture e soprattutto di interrogarci su dove stiamo andando. Allora, per parlarne con noi Rossella Menna, che intanto saluto, buon pomeriggio, ben ritrovata.
Buon pomeriggio Enrico, grazie, ben ritrovato a te, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Rossella Menna è critica teatrale, saggista, scrive sulla lettura del Corriere della Sera. Nel suo messaggio per la giornata mondiale del teatro, Willem Dafoe insiste, insomma, sull'idea che bisogna essere presenti, che il teatro vive solo nell'esperienza condivisa con il pubblico. Beh, qui ovviamente il riferimento è da una parte all'intelligenza artificiale, sulla quale magari dopo arriviamo, e sicuramente al mondo dei social. In un'epoca appunto sempre più mediata e digitale, che cosa significa oggi, 2026, questa necessità della presenza?
Beh, allora, intanto io, diciamo, voglio premettere che secondo me è un po' un errore demonizzare le nuove tecnologie, così come è un errore demonizzare l'intelligenza artificiale. Io sono una persona che la utilizza moltissimo anche per lavoro, e secondo me noi non siamo ancora pronti a dirci quello che effettivamente produrrà l'intelligenza artificiale sulle nostre vite e quindi anche sul linguaggio teatrale. Quindi forse io non mi preoccuperei in questo momento di dove ci porterà effettivamente, ne starei dentro l'apocalisse. Del messaggio di Dafoe sicuramente però prendo la parte in cui ci racconta che in effetti il teatro è uno spazio in cui la presenza rimane ancora l'elemento fondamentale, e io credo che in realtà il teatro sia rimasto uno dei pochissimi spazi, non soltanto in cui ci si incontra corpo a corpo, perché questa è un'esperienza che uno può fare anche in altre situazioni, no? Ma è un'esperienza in cui noi possiamo allenare quella facoltà che proprio in virtù di tutte le innovazioni tecnologiche oggi è molto complicata da tenere allenata, cioè la concentrazione. Cioè, credo che il teatro sia uno dei pochi spazi in cui uno deve, per due ore e mezza, mantenere la concentrazione fissa su una sola questione. In quale altro momento della giornata ci capita di fare un'esperienza di questo tipo? Cioè di dover uscire di casa, andare verso il teatro, qualsiasi sia la condizione, no, meteorologica, e sederci in platea, spegnere il cellulare e dover stare per un tempo piuttosto lungo a contatto con una complessità di segni così alta. E io credo che, ecco, questo tipo di presenza attenta sia una presenza che oggi il teatro difende, e in realtà, se ci pensiamo, il fatto che i teatri siano tornati ad essere pieni lo testimonia.
Dafoe mette in guardia dal rischio, l'ho detto anche prima nella breve traduzione che ho proposto, il messaggio è molto lungo, va detto, ho preso solo un estratto. Dafoe, dicevo, mette in guardia dal rischio di un teatro ridotto ad impresa commerciale o a, mi sembra molto interessante, questo custode arido delle tradizioni. Ecco, dal suo osservatorio critico, Rossella Menna, allora, il teatro contemporaneo riesce ancora a tenere insieme ricerca artistica e responsabilità civile, o prevale una delle due dimensioni?
No, No, da questo punto di vista, Dafoe secondo me ha molta ragione, perché purtroppo invece il fatto che il teatro si stia trasformando in una mera impresa commerciale, non è una cosa che dico io, è una cosa che si vede a occhio nudo ed è una cosa che purtroppo molti governi e molte amministrazioni stanno fortemente, diciamo, portando avanti attraverso le loro riforme, attraverso il loro modo di stanziare fondi. Io conosco in maniera più approfondita il sistema italiano e se noi pensiamo che la parola ricerca, ok? Quindi teatro di ricerca sia stata eliminata, messa da parte, che quindi lo Stato in realtà finanzi le esperienze non che fanno ricerca, ma che possono sbigliettare di più, produrre, diciamo, più presenza di pubblico, mi pare evidente che il rischio sia proprio quello di utilizzare soldi pubblici per finanziare delle imprese che invece sono imprese commerciali. Detto questo, io non ho niente contro il fatto che come dire, che il teatro venga considerato anche un'impresa. No? Culturale, un'industria culturale. Non è questo il punto. Il punto è come comunità, cosa noi vogliamo finanziare, a cosa vogliamo dare un sostegno, visto che appunto un'impresa commerciale di certo non dà sostegno, no? A una dimensione di ricerca. Quindi il monito di Defoe mi sembra, insomma, mi sembra molto, molto, tanto più che poi si tratta del direttore in questo momento di una delle più importanti istituzioni teatrali al mondo, cioè della Biennale Teatro di Venezia. L'altra questione che ponevi, cioè quella no, se sia un arido custode istituzionale delle tradizioni. Beh, il rischio è un po' anche quello, cioè che da un lato ci ritroviamo con delle imprese commerciali, dall'altro invece ci ritroviamo con dei cartelloni di teatri pubblici che continuano a proporci, no, grandi classici in vesti più o meno addolcite, edulcorate, che conservano e custodiscono una tradizione che poi in realtà è una tradizione morta, non è una tradizione viva. Nel mezzo esiste e continua a esistere il teatro, che invece si pone delle questioni e che fa ricerca sul linguaggio. Perché guarda, la prima cosa, diciamo, il primo indicatore, il primo segnale che una forma teatrale sta lavorando sul contemporaneo non è il tema che tratta, ma quanto sta sperimentando sul linguaggio. Se il teatro sperimenta sul linguaggio, vuol dire che si sta ponendo delle questioni rispetto al presente. E questo c'è, esiste, certo.
I due rischi, apparentemente, insomma, anche da quanto ci dici te, Rossella, vanno insieme. Per chi conosce da vicino la realtà, soprattutto produttiva, e le relazioni tra teatri e istituzioni, sa bene, per esempio, il dibattito che c'è attorno, ad esempio, a quello che viene indicato ipoteticamente come teatro nazionale di produzione, teatro di produzione nazionale o regionale. Lì c'è una gara, una sorta di corsa, e le riflessioni che tu ponevi si applicano molto bene a questo dibattito, che è anche e soprattutto politico, poi alla fine. Nel messaggio emerge con forza l'idea che sia il pubblico, anche quando esiguo, ma te per fortuna ci dicevi che no, non è più esiguo, anzi,
Anzi.
il pubblico è lui a dare senso e vita al teatro. Allora lo chiedo alla critica teatrale. Questo cambia il modo in cui dovremmo pensare la critica oggi. Qual è il ruolo del critico tra scena e spettatore?
Voglio aggiungere una cosa sulla questione diciamo, della quantità di pubblico, no? Oggi i teatri sono pieni. Io ho cominciato a fare questo mestiere una quindicina di anni fa, quando ho cominciato io, i teatri, soprattutto in Italia, che è, diciamo, il paese in cui vivo e lavoro, erano molto, ma devo dire, poi frequento molto spesso anche Lugano, erano molto vuoti, cioè la verità è questa, che i teatri che facevano una programmazione di sperimentazione, di ricerca, anche popolare se vuoi, però comunque di ricerca spesso erano semivuoti. Dal Covid, dalla fine del Covid in poi, i teatri hanno ricominciato a riempirsi e questa è una cosa che io vedo lungo davvero tutti, in occasione di tutti i viaggi che io faccio. Perché ci poniamo il problema del pubblico? Ce lo poniamo anche se i teatri sono pieni, perché la scala è cambiata. Cioè noi ci stiamo chiedendo oggi se ha senso fare teatro, se il teatro poi parla a 100-150 spettatori o al massimo, quando siamo davanti a sale di 1.000 spettatori, rispetto a quello che un pubblico da TikTok, un pubblico televisivo, un pubblico da piattaforma, è evidentemente un pubblico più ridotto. E quindi, e che problema c'è? Cioè, il problema ce lo stiamo ponendo oggi, ma non ha nessun, è come se ci fossimo posti questo stesso problema 30 anni fa, no? Prima che emergessero tutte queste piattaforme, ce lo ponevamo questo problema? Non ce lo ponevamo, perché la scala era la scala giusta. Oggi sembra che il teatro non abbia senso solo perché anche quando riempie solo 1000 posti. Ma secondo me invece ha molto senso, anche se davanti a un attore o un'attrice straordinari ci sono 10 persone, perché in realtà quel momento è un momento che incide fortemente sulla comunità di riferimento. Io a questa cosa credo moltissimo e credo che la critica abbia la responsabilità di ricordarci lo spazio che il teatro ha nella nostra società, al di là di tutti gli indicatori che i ministeri, i bandi e la politica vuole costringerci ad adottare come indicatori anche di qualità oltre che di quantità.
Allora, in chiusura, in una battuta e con questa mia ultima domanda, mi riallaccio esattamente alle parole di questa ultima risposta. Dafoe parla di un mondo sempre più divisivo, autoritario, violento, e affida al teatro una funzione di connessione tra comunità e culture. Il teatro è ancora uno spazio politico reale, appunto capace di incidere anche se ci sono solo 10 persone in sala, oppure è diventato soprattutto il luogo simbolico di resistenza?
Ma io credo che in realtà il simbolico è politico. Cioè, se c'è qualcosa che riesce anche di fronte a 10 persone a creare una dimensione rituale, simbolica, forte e autentica, è automaticamente un gesto politico. Posso farti un esempio che non c'entra niente con il teatro, ma certamente che mi fa riflettere? Alcuni anni fa, sulla collina del paese da cui io provengo, è arrivata una mistica laica, personaggio interessante, che in realtà ha preso casa sopra questa collina e che non ha avuto grandissimi rapporti con la comunità, però il fatto stesso che lei si sia stabilita lì e che tutti avessimo cominciato a parlare, a guardarla e a ragionare della nostra comunità in relazione a quella presenza, che era una presenza quasi magica, incantata, no? Al di là della dimensione religiosa, quella presenza è riuscita a propagarsi sull'intera comunità, pur nel suo silenzioso eremitaggio. Secondo me il teatro riesce in quest'impresa quanto più rimane teatro, cioè quanto più capisce che la sua missione è quella che è sempre stata, cioè stare intorno al fuoco, costruire una dimensione di rito in cui ci si può veramente riconoscere profondamente. Non è un problema di numeri.
C'è quel bel podcast di Lucy che si chiama Fare un fuoco, per l'appunto.
Esatto.
Allora, ci dobbiamo fermare qui, giornata internazionale mondiale del teatro, proprio oggi ne abbiamo parlato con Rossella Menna, che ringraziamo molto, ti lasciamo agli incontri, al tuo lavoro e ci risentiamo presto. Grazie mille.
Grazie Enrico, grazie, a presto.
There's blacks with knives and whites with clubs fighting at Howl Beach. There's no such thing as human rights when you walk the New York streets. A cop was shot in the head by a 10-year-old kid named Boot in Central Park last week. The fathers and daughters lined up by the coffins by the statue of bigotry. Hey, you better hold on. Something happening here. You better hold on. Well, I'll meet you at Tompkins Square. The dopest sent a message to the cops last week and they shot him in the car where he sat. And Eleanor Bumpus and Michael Stewart must have appreciated that. There's a rampaging rage rising up like a plague of bloody vials washing up on the beach. It'll take more than the angels, I and Mike Tyson to heal this bloody breach. Hey, hey, you better hold on. Or something's happening here. You better hold on. I'm gonna meet you in Tompkins Square. A junkie ran down a lady, a pregnant dancer. She'll never dance, but the baby was saved. He shot up some China white and nodded out at the wheel, and he doesn't remember a thing. They shot that old lady cause they thought she was a witness to a crime she didn't even see. Whose home is the home of the brave by the statue of bigotry? Hey, better hold on. Something's happening here. You better hold on. There's a riot in Tompkins Square. You got a black 38 and a gravity knife. You still have to ride the train. There's the smelly essence of New York down there, but you ain't no Bernard Getz. There's no mafia lawyer to fight in your corner for that 15 minutes of fame.
The have and have nots are bleeding in the tub. That's New York's future, not mine. Oh, you better hold on.
È un bellissimo disco questo che stiamo riascoltando con attenzione, uscito nel 1998, si intitola New York Hold On e questo è uno dei brani che stiamo ascoltando nell'arco di queste settimane ripercorrendo questo lavoro di Lou Reed. Domani mattina alle 11 all'Ax si tiene l'ultima delle colazioni letterarie, protagonista la giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario. Benvenuta a K, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio anche a voi.
Autrice di un importante romanzo intitolato Anna K, il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff, madre del socialismo italiano. Romanzo dove viene ricostruito il percorso umano, politico, intellettuale di Anna Kuliscioff, figura centrale del socialismo italiano e del movimento europeo per l'emancipazione femminile. Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice, è stata una dei volti storici del TG1 della RAI, conduttrice, inviata di politica estera, corrispondente da New York, ha raccontato alcuni dei principali conflitti e delle grandi crisi umanitarie degli ultimi decenni, Afghanistan fino all'Africa. E questo romanzo su Anna Kuliscioff è solo l'ultimo di una serie di saggi romanzi, tutti pubblicati da Chiare Lettere, tranne appunto questo ultimo romanzo intitolato Anna K. Nel suo libro Anna K lei riprende una figura che richiama inevitabilmente un immaginario letterario forte. Qual è stato il punto di partenza di questa riscrittura e in che modo ha sentito la necessità, insomma, di confrontarsi con un archetipo così radicato nella tradizione?
Ma io ho scoperto Anna Kuliscioff scrivendo il libro precedente su Milano, Cenere, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento c'era una Milano molto diversa da quella che conosciamo oggi, una Milano in piena trasformazione, in piena rivoluzione industriale, abitata da una massa di analfabeti che venivano dalle campagne, dalle vallate lombarde, perché qui c'era il lavoro e c'erano anche delle donne straordinarie che cercavano di dare una mano alle altre donne che erano state meno fortunate, perché appunto affollavano quelle fabbriche con turni disumani, 14 ore al giorno, ambienti malsani. E tra queste donne straordinarie c'era proprio Anna Kuliscioff, una tra le prime laureate in medicina in Italia, in ginecologia si era specializzata. E possiamo immaginare in che condizione potessero vivere quelle donne in un'epoca in cui non c'era alcuna idea di che cosa fossero i diritti delle donne e dell'infanzia. E Anna Kuliscioff era in mezzo a quelle lavoratrici, spiegava loro di stare unite, le aiutava a diventare più istruite anche, perché con altre donne aveva aperto ambulatori, aveva aperto luoghi dove queste donne potessero imparare veramente a leggere e scrivere, le bambine imparare a disegnare, perché il sogno di molte bambine era di diventare sarta, perché quella era una strada migliore rispetto ai turni pesantissimi delle fabbriche. Quindi incontrando queste donne, incontrando Anna Kuliscioff mentre scrivevo Cenere, mi sono proprio appassionata di lei, perché è stata una figura di un coraggio, di una modernità rivoluzionaria per quel tempo. Oggi se noi leggiamo le cose che diceva Anna Kuliscioff tra l'Ottocento e il Novecento, cioè ci sembrano normali, ma non erano normali in quel periodo, quando ancora appunto esisteva l'autorità maritale, le donne non avevano alcuno status giuridico, cioè se volevano aprire un'associazione dovevano avere uomini all'interno della stessa associazione. L'Unione Femminile, per esempio, qua a Milano nasce perché ci sono due uomini all'interno dell'Unione Femminile. Il marito di Ersilia Bronzini, Luigi Maino, che è poi diventato un parlamentare socialista, tra i primi eletti appunto al Parlamento italiano, e un pittore che aveva la cattedra a Brera, Giuseppe Mentessi. Loro consentono alle donne di aprire l'Unione Femminile perché ne fanno parte gli uomini, e quindi si può fare. Quindi diciamo è stata una donna davvero che è andata controcorrente, a cui i lavoratori e le lavoratrici devono dire grazie, perché si è sempre battuta per i loro diritti. Ed è insieme a Turati la madre del socialismo. Lui era il padre del socialismo, loro hanno fondato in quella Milano dove nasce la classe operaia, fondano anche il Partito Socialista, proprio perché c'era una trasformazione in atto in quella società che diventava industriale, e con una borghesia illuminata che appunto apriva fabbriche, e alcuni marchi di allora sono diventati degli imperi e continuano ancora oggi ad essere presenti come multinazionali, no? E quindi insomma, io l'anno scorso è stato il centenario della morte di Anna Kuliscioff e ho pensato che fosse giusto raccontare di nuovo la sua storia, perché era stata dimenticata, perché spesso viene liquidata come la compagna di Filippo Turati, ma lei è stata veramente molto di più. E lui non passava giorno in cui non scrivesse una lettera a lei per 40 anni, mentre lui era parlamentare a Roma, scriveva a lei chiedendo consigli su qualunque questione dovesse affrontare il partito, e lei dava consigli, aveva una visione internazionale, proprio perché parlava le lingue, ne sapeva 5, veniva dalla Russia, era ebrea, aveva rapporti con tutti i movimenti europei, e quindi era una guida fondamentale per Turati.
Allora, Anna Capalo pubblica, mi sono dimenticato di dirlo poco fa, all'editore Atelier, sì, Libri. Ci dobbiamo fermare qui anche perché l'informazione con i colleghi del notiziario è alle porte, però voglio ricordare l'appuntamento alle 11 domani mattina, sabato, all'AC a Lugano. Si tiene la colazione letteraria, protagonista appunto Tiziana Ferrario, che è stata nostra ospite qui a K, che presenta il libro Anna K, il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff, madre del socialismo italiano, ma abbiamo raccontato anche del suo ruolo all'interno del Movimento Europeo per l'Emancipazione Femminile. Grazie mille, buon lavoro, a risentirci.
Grazie, a domani.
Miriam Makeba, 17:37, 30 secondi, siete all'ascolto di K. Abbiamo alle spalle il notiziario delle 17:30, è venerdì e giunge al termine la lunga serie di sedute di terapia di gruppo che vi abbiamo proposto intitolandole Senza Vergogna, 35 sedute con 35 pazienti, l'ultima ve la presento tra poco, pazienti che ci hanno permesso di far emergere poi tutta una serie davvero sorprendente di fantasmi musicali, piccoli peccati venali di ascolto clandestino. E devo dire innanzitutto grazie a chi ci ha seguito e a chi si è prestato, naturalmente. Per cui introduco l'ultima paziente, Pia Giorgetti, benvenuta a K, si sdrai pure sul lettino.
Buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Buon pomeriggio. Da tanti anni responsabile della mediazione culturale presso il Museo di Storia Naturale di Lugano, ha un lunghissimo rapporto soprattutto con i più giovani nel lavoro di avvicinamento alle tante dimensioni della natura. Domanda d'obbligo, come sta?
Sì, dai, sto bene, evidentemente, vabbè, un po' incuriosita da questo esperimento, no? Possiamo chiamarlo così, di mediazione, è un esperimento di mediazione anche questo.
Beh, allora siamo concorrenti. Senta, lei magari ha seguito un po' la serie, qualche episodio, sì. Come ha vissuto il nostro invito?
Beh, sicuramente con curiosità all'inizio sono andata ad ascoltare gli episodi, ne avevo già seguito in diretta alcuni, divertente da un lato, e dall'altro lato mi ha permesso proprio di soffermarmi un po' sul mio rapporto con la musica, in fondo un rapporto occasionale, faccio difetto in cultura musicale, e soprattutto mi sono domandata, ho quasi imbarazzo nel proporre qualsiasi tipo di musica che ascolto, e quindi ecco, una bella sfida questa.
Allora, qual è il suo primo brano segreto? Perché a me pare un brano molto bello, anche se magari risulterà datato a chi sarà all'ascolto, ma questo è anche il gioco, scaviamo nel nostro passato. E poi ci dica anche non solo qual è il brano, ma per quale motivo questo possa rappresentare in qualche misura motivo di vergogna.
Allora, io ho scelto, diciamo, un brano che appartiene sicuramente alla mia adolescenza, effettivamente datato, che è Rock and Roll Robot di Alberto Camerini, di cui ero fans abbastanza agguerrita ai tempi. Allora, perché in imbarazzo? Beh, forse ci sono due ragioni per cui si è in imbarazzo. Una parte perché chiaramente i gusti musicali non sempre si esprimono una parte di noi che magari non abbiamo voglia di mostrare, oppure perché sono collegati a un'esperienza, a un periodo esperienziale che magari, ecco, ci ricorda qualcosa di non positivo, dove non siamo stati capiti. E forse questo è il caso, no? In quel periodo, che io ero poco più che preadolescente, questo brano era una hit in realtà, quindi si ascoltava tanto, e per me era un must, quindi mi permetteva un po' di esprimere quella parte rock che avevo e che era un po' nascosta, perché io venivo da un'esperienza di scuola molto rigida, avevo fatto le scuole elementari dalle suore e quindi molto quadrata, molto legata a un certo, insomma, contegno. Poi arrivo alle scuole pubbliche, al ginnasio, e tutto un trotto ho la possibilità di esprimere anche la parte di me che in realtà più mi appartiene, che è un po' rock, il movimento, la velocità. E questo è per me è diventato un brano, ecco, un po' tipo anche il personaggio, questo vestito d'Arlecchino che era sì qualcosa che apparteneva alla storia, ma che si muoveva in modo meccanico, veloce, insomma era una fanza, mi vestivo anche con questa fascetta che portava Camerini
sulla fronte,
ma per anni l'ho fatto senza mai rivelare a nessuno il perché.
Meraviglioso. Tra l'altro, Alberto Camerini è stato, insomma, una leggenda prima di diventare un esponente, diciamo così, del synth pop italiano, che guardava con interesse alla matrice anglosassone. È stato anche una leggenda, se vogliamo, del prog, per cui era un musicista molto importante e che riesce a ottenere il grandissimo successo proprio con Rock and Roll Robot o Robot. Ce l'ascoltiamo insieme per qualche istante. Ma lo sa che, devo confessare, saranno 30 anni che non sento questa canzone. E 1981 ci sta, ma a riascoltarla non era per niente male. Alberto Camerini, anche nella sua versione synth pop, che ne dice?
Voglia proprio di rimuoversi in questo modo meccanico, ma poi riascolto le parole, mi sembrano quasi un po' profetiche, no? Se il mondo ti confonde non lo capisci più, se nulla ti soddisfa ti annoi sempre più, quindi questo mondo che andrà sempre più veloce, oggi è il caso dove ci si annoia veloce, bisogna divertirsi veloce, questi robot che ci danno una libertà apparente e poi perdiamo tante altre cose. La plastica, l'acciaio, sono tutte tematiche che poi adesso, incredibilmente, riascoltando il testo, andando esatto a rileggerlo, mi avvicinano molto a quello che oggi è in realtà il mio lavoro, no? Di riportare fuori questo insegnamento all'aperto, di uscire proprio per questi bambini che sono sempre più chiusi in casa, con schermi aperti sul mondo, ma chiusi in casa. È davvero che così adesso mi riaccende veramente una grande curiosità, anche se ai tempi effettivamente sì, io ero una fan e Era un'età in cui i miei compagni, magari di classe, cominciavano a interessarsi di più ai lenti, a una musica che permettesse i primi approcci, mentre io ero ancorata veramente a questo personaggio che mi
Piaggiogetti era
permetteva.
all'avanguardia, diciamolo, via.
Non lo so se ero all'avanguardia, ma di sicuro rispecchiava una parte di me che non era apparente, no? Ed era quindi per questo forse l'imbarazzo.
Allora, noi ci salutiamo sulla seconda proposta e insomma si chiude anche un bellissimo viaggio. Io ringrazio lei, adesso poi ci dice da dove viene questa sua scelta, però prima di sentire le sue ultime parole ringrazio lei, ringrazio tutte le persone che come detto si sono prestate a questo gioco e ringrazio anche tutti coloro che poi nel corso delle settimane ci hanno scritto e arriva un messaggio di Stefano che dice Camerini è solo cramps, dopodiché è riflusso. Ci scrive da Imola, è un po' criptico, ma cramps è probabilmente la casa discografica e poi è riflusso, oppure è il titolo del suo lavoro precedente. Dicevo appunto che aveva un passato Alberto
Sì.
Camerini. Che cosa ha scelto per salutarci?
Allora, ho scelto una canzone che si chiama Il Calabron, forse meno nota, di musica nuda, un po' anche questa sperimentale, direi come musica. Un duo, mi piace tantissimo perché mi rende allegra, parla di questo animale che dà fastidio e io l'ascolto, devo essere onesta, e rido perché in fondo quando ho un fastidio, tutti noi ne abbiamo di fastidi nella vita quotidianamente, questa musica mi fa relativizzarli, mi fa ridacchiare, la propongo ai bambini che ridano, mentre gli adulti mi guardano sempre un po' così dicendo ma cosa ascolti, ma quando mai, ma che musica è? Ma le ripetizioni invece la trovo fantastica, c'è l'onomatopea, ci sono dei suoni, c'è la ripetizione divertente e niente, propongo qualcosa che mi diverte.
Allora, Pia Giorgetti, a lei dunque il compito importante di chiudere questa esperienza di Senza Vergogna. Grazie davvero, le auguriamo un magnifico weekend e speriamo di risentirci presto anche con le sue iniziative. Stia bene, grazie.
Grazie mille a voi.
L'altra sera sono tornata a casa, ho notato la mia luce accesa, vedo qualche cosa che non quadra, c'è qualcosa che non so spiegare, questa sera dentro casa non lo so che cosa c'è. Apro con la chiave pian pianino, vedo come un'ombra sul divano, che si muove verso la cucina, c'è come un rumore strano che non riconosco, che faceva grosso modo un po' così. Bzz, 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 bzz. Entrato in casa un calabrum, brum, 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 bassino grasso e col pancion, cion, 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 cion. Mamma che brutto il calabrum, brum, 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 mi fa paura il pungiglion, gnon, 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 gnon. Entrato in casa un calabrum, brum, 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 mi sa che è entrato dal balcon, cun, 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 cun. Ma che brutta situazione, zion, 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 zion. Chissà che vuole il calabrum, brum, 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 brum.
Musica nuda, il Calabron a chiudere l'esperienza di Senza Vergogna con Pia Giorgetti. Naturalmente non ho sottolineato il fatto che se cercate Senza Vergogna Rete 2K ritrovate tutti e 35 i protagonisti di questa serie e siamo alla nostra copertina, il K in Libertà. Il Comitato Olimpico Internazionale ha introdotto lo screening del gene SRY per tutte le atlete in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La mossa segue la battaglia del presidente statunitense contro le atlete transgender, che di fatto però non hanno mai avuto spazio ai giochi. Insomma, il Comitato Olimpico Internazionale si piega al diktat di Trump e prima di lui di Musk, ma è una gioia, insomma, lo dico io. Arriva dunque questa sorta di rivoluzione dei test genetici. D'ora in poi tutte le atlete che vogliono partecipare ad una gara femminile devono sottoporsi ad uno screening del gene SRY. Lo ha sancito il Comitato Olimpico Internazionale, piegandosi, come detto, di fatto all'orientamento di Trump e al suo ordine esecutivo sullo sport femminile introdotto in vista dei giochi del 2028. Il CEO afferma che l'ammissibilità a qualsiasi evento di categoria femminile, ai giochi olimpici o a qualsiasi altro evento del SIO, inclusi gli sport individuali e di squadra, è ora limitata alle donne biologiche. un'affermazione un po' bislacca, di fatto escluso il caso di Laurel Hubbard, per esempio, le altre atlete transgender non hanno mai avuto spazio alle Olimpiadi. Chiedere ad esempio a Lia Thomas, nuotatrice statunitense, che nel 24 è stata esclusa dai giochi di Parigi. Quello che cambia realmente è il metodo con cui viene stabilito chi è donna e chi non lo è. Un test genetico che oltre, lo sottolineo, 80 organizzazioni hanno definito invasivo, discriminatorio, se non proprio antiscientifico. Il CIO ritiene che la presenza del gene SRY sia fissa per tutta la vita e rappresenti una prova altamente affidabile del fatto che un atleta abbia completato lo sviluppo sessuale maschile. Inoltre, il CIO ritiene che lo screening del gene SRY tramite saliva, tampone o campione di sangue sia poco invasivo rispetto ad altri possibili metodi. Le atlete che risultano negative al test per il gene soddisfano in modo permanente i criteri di ammissibilità previsti da questa normativa per la partecipazione alle gare femminili. A meno che non vi siano motivi per ritenere che il risultato negativo sia errato, si tratterà quindi di un test da effettuare una volta sola nella vita. Il CIO sta cadendo, insomma, nella trappola della generalizzazione. Non è con una misura uguale per tutti, come il test genetico, abbandonato già nei primi anni 2000, che si risolve il problema, se problema è. Anzi, il rischio di colpire anche alcune donne che hanno sindromi o condizioni particolari. Il dato certo è che il CIO, che a Parigi tra l'altro aveva difeso a spada tratta per esempio la presenza delle pugili Iman Khelif, algerina, o della pugile taiwanese Li Yu Ting, entrambe hanno vinto l'oro alle Olimpiadi del 24, entrambe però non sono transgender. Si tratta infatti di atlete intersex o iperandrogine. Oggi, insomma, il CIO, come detto, si allinea a Trump per evitare imbarazzi in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.
I am a lineman for the county. Then I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear singing in the wire. I can hear you through the wine, and the Wichita lineman is still on the line. I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, the stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more. Won't you? And I want you for a time. And the Wichita lineman is still on the line. Is still. Thank you.
you for a time. And the Wichita lineman is still
insieme a Nick Cave, Wichita Lineman, il brano che abbiamo ascoltato che arriva, ormai lo sapete, chi ha l'ascolto qui a K lo sa che stiamo ascoltando questo sorprendente lavoro dello storico bassista dei Red Hot Chili Peppers che quest'anno, oggi nello specifico, esce con un lavoro intitolato, con un bel titolo, Onora. La eco, il clamore di questa uscita discografica così sorprendente, tra l'altro la tromba che avete sentito era proprio quella suonata da Flea, e tra l'altro dicevo il suo volto, quello di questo iconico bassista dell'area punk hardcore californiana che ora dopo tanti anni di militanza si presta a queste sonorità molto molto vicine ad un'idea di jazz, al punto tale che è finito in copertina della Bibbia del jazz mensile, vale a dire Downbeat, è stato anche sulla copertina dell'ultimo numero di Rumore, per l'appunto, di cui conosciamo bene il direttore Rossano Lomele. Qui la voce, la tromba era quella di Flea, mentre la voce era quella di Nick Cave, uno degli ospiti, la band che si è esibita anche al Jimmy Fallon Show e potrebbe passare al Tiny Desk della Public National Radio tra pochi giorni. In molti stanno attendendo questo momento. Dicevo, all'interno della band c'è una sorta di all-star dei musicisti jazz alternativi che vengono dall'area di Los Angeles, tra questi Jeff Parker.
É o que pede o chão, meu sapato marrom. Faz couro sujo também, natural. Quando a revoada sobre a ponta da testa, ao passo em debandada se apressa. Novo tudo se perderá. É no firmamento livre que o tempo se escora. Se escora. É o que pede o chão, meu sapato marrom. Faz couro sujo. Ao passo em debandada se apressa. Tão loguinho no revoar da miragem, toda a juventude num movimento carnal, cruzará os olhos, bocas e toda a vaidade. E toda a vaidade. Faz couro sujo.
Maria Gadu, cantante brasiliana. Ah, il brano che abbiamo ascoltato insieme. C'è spazio ancora per un po' di Jimmy Villotti, acqua fresca da questa antologia che raccoglie il meglio delle tracce soliste pubblicate dallo storico chitarrista, collaboratore tra i tantissimi di Paolo Conte, per esempio, che ha inciso nel corso della vita artistica e nel corso delle tantissime frequentazioni che ha avuto prima della sua scomparsa nel 2023.
Yes, just a very short note to say something. Una piccola cosa prima di incominciare il brano. In effetti ad oggi mi sento di poter dire che sono come uno di quegli sbudellati che si sono inseriti a forza nel vivere civile. Di quelli che dell'assembramento non gliene frega un cazzo, insomma. Quella gente che è unica a vivere il punto morto, il battito divino, quelle bare che fanno tutt'uno, insomma. E noi lì, soli e disperati, verso quel richiamo lontano di cui sapremo mai a sufficienza la dipendenza, laggiù in fondo, un urlo. E viviamo la tonalità, certo, scontata, marcia, decadente. Quella consonanza che ispira tutto quel che è lontano il quieto vivere, chissà. Però questo brano per me è come acqua fresca, una cosa da bere. E non è detto che possa esserlo anche per altri. Acqua fresca per chi vuole.
Due minuti, una ventina di secondi. Il venerdì è sempre il momento dei consigli, o legati ai fumetti o legati ai videogiochi o ai giochi elettronici. Poi magari il nostro ospite ci aiuta a definirli. Matteo Lupetti, intanto lo saluto, ben trovato, ben ritrovato sulle frequenze di K. Ci troviamo più o meno una volta ogni due settimane per parlare di giochi. Ben trovato.
Buonasera.
Allora, i consigli videoludici, mettiamola così, del venerdì. Il gioco di questo venerdì è un'opera di narrativa interattiva italiana appena uscita e fatta da uno studio milanese ormai storico. Il gioco si intitola In Their Shoes, nelle loro scarpe. Se vi piace mettervi, mi rivolgo a chi all'ascolto questo pomeriggio, nei panni, o meglio nelle scarpe degli altri, questo è il gioco per voi. Sette persone, sette tipi di calzature, una serie di brevi situazioni, 49 brevi situazioni, quasi sempre conversazioni telefoniche o via chat che riflettono sui temi di assoluta attualità. Ora, detto così, è abbastanza difficile da immaginare che si traduca in gioco. Sullo sfondo la vera protagonista è la città di Milano. Ne vogliamo parlare allora con Matteo Lupetti. Come definire questo gioco? Il fatto di potersi calare nei panni di? Intanto partiamo da un'ipotesi di definizione.
Sì, allora, dal punto di vista del gioco, questo si ricollega a tutta una serie di giochi o un'idea di gioco, con l'idea che il gioco sia un po' un fare finta che, no? Anche da bambini giochiamo a fare finta che, e c'è tutto un filone di videogiochi che dice: sfruttiamo questa idea centrale nel gioco anche infantile per far mettere le persone nei panni di persone di cui magari saprebbero se no poco. Ecco, questo è lo spunto principale di tutto questo filone che è iniziato ormai persino una quindicina di anni fa, ecco, a definirsi, prima negli Stati Uniti e ormai da tanti anni anche in Italia.
Allora, ci si mette nei panni di... per chi è pensato questo gioco? Io ho un po' seguito, ho visto il trailer, ripeto il titolo di questo gioco per chi fosse curioso e lo voglia cercare, In They Chose, nelle loro scarpe, nella traduzione italiana. Per chi è pensato? C'è un target, c'è un'ipotesi appunto di un tipo di coinvolgimento?
Allora, è un gioco meccanicamente, diciamo, le cose da fare sono semplici, nel senso non serve essere particolarmente abili con i videogiochi per giocare a questo videogioco. Questa è una filosofia comunque che lo studio che l'ha prodotto, Yor Musli, ha sempre seguito, quindi fare videogiochi che fossero facilmente approcciabili da un pubblico molto ampio. È anche un gioco che tenta di essere molto chiaro nel parlare dei suoi personaggi. Alcune di queste vignette sono quasi educative nel raccontare questo genere di vite. Quindi, per esempio, c'è un personaggio che è poliamoroso, quindi ha diverse relazioni con diverse persone, vive con loro, loro magari hanno anche altre relazioni. E inizia la prima vignetta che incontriamo con questo personaggio. È quasi proprio istruttiva perché si trova in una situazione in cui deve spiegare come funziona una relazione poliamorosa. Quindi, sia in come si gioca, perché è un gioco per computer, si fanno delle scelte, si seguono dei dialoghi e si fanno delle scelte principalmente. Quindi, cliccando si sceglie cosa dire in questi dialoghi in certi momenti, ma anche nell'approccio alle sue tematiche è molto, molto facile da approcciare.
Allora, proviamo a definire che cosa significa conversazioni, perché questo è il centro della cosa, e perché è interessante questo gioco, perché vale la pena seguirlo.
Allora, appunto, sono dialoghi, quindi vediamo delle piccole animazioni, ogni vignetta sono appunto 49 vignette, 49 momenti della vita di sette personaggi, ogni momento è caratterizzato da un paio di scarpe, quindi quel personaggio sta indossando un paio di scarpe specifiche in quel momento, accoppiando i sette personaggi con i sette tipi di calzature, oppure c'è anche la possibilità di piedi nudi. Accediamo a dei momenti diversi della loro vita lungo un anno, da primavera 2025 a inverno 2026, e proprio vediamo quindi una piccola animazione che racconta l'ambientazione, e poi vediamo proprio il dialogo scritto, che è il gioco chiaramente disponibile anche in italiano. Vediamo proprio il dialogo scritto, lo seguiamo, facciamo questa serie di scelte. La cosa interessante è la varietà di umanità che questo gioco riesce a descrivere, perché sono sette vite totalmente diverse. È un'ambientazione molto milanese, la grande metropoli, però non è una storia in qualche modo che non interessa fuori da Milano, perché in realtà è una storia di una metropoli, di tutta la varietà di vite che si trova in questa metropoli, perché appunto c'è una situazione poliamorosa, oppure c'è chi sta cercando la maternità o sta pensando di cercare la maternità, c'è chi è già madre e quindi ha da avere a che fare col suo essere madre single, c'è chi ha quei problemi con la sua salute mentale, c'è chi è un giovane uomo che deve in qualche modo definire il suo concetto di mascolinità, deve confrontarsi con un gruppo di amici, oggi si direbbe tossici, con mascolinità tossica, e deve in qualche modo riuscire a esprimere una mascolinità che lui vorrebbe essere diversa rispetto a quella del gruppo in cui si trova. Quindi sono tutte queste situazioni diversissime tra loro, con questi personaggi diversissimi, che si trovano a confrontarsi con grandi temi che vanno appunto dalla maternità al razzismo, alla disabilità, alla mascolinità.
Allora, un'ultima questione perché anche a scorrere proprio il trailer colpisce molto la grafica. Come definire lo stile grafico? Che cosa si devono aspettare le ascoltatrici e gli ascoltatori questo pomeriggio? Una risposta breve cortesemente perché siamo lunghi.
Direi un'illustrazione pop coloratissima, che è un po' uno dei marchi di fabbrica di Yor Musli.
Perfetto, è stato chiarissimo, rapidissimo e sintetico. Allora ci salutiamo qui con Matteo Lupetti. Ricordo che abbiamo raccontato, così come facciamo un venerdì ogni due, un gioco elettronico, un videogioco che si intitola In Day Shows, nelle loro scarpe, che è un gioco soprattutto a carattere, posso dire, conversazionale?
Sì, proprio dialoghi.
Proprio dialoghi, perfetto. Allora, noi ci risentiamo fra una quindicina di giorni, sempre sulle frequenze di K, con un nuovo gioco da scoprire insieme. A presto, buon lavoro.
Buonasera, a presto.
Notte newyorkese, mi preparo e faccio bello, esco fuori dall'hotel, tasche vuote, gran pretese. La strada è tutta luci, sottoterra stanno le fogne, esce fumo dal tombino e hanno tutti un'aria truce. Le strade sono tante, sono stritte pure larghe, un paese per ognuna, taxi prego la 31. Vuoi davvero da mangiare, da ubriacarti o da fumare, pizza caldo, cane caldo, tutto quanto puoi comprare, pure luna, mezzo mare, pure luna, mezzo mare, pure luna, mezzo mare, pure luna, mezzo mare. Smoke, smoke, coke, coke, striptease, pitties, sex, sex, forget, forget, baby, sex, sex, forget, forget, baby. E ti prendi una frittata, le ha la coscia marmellata, mentre il negro che sta al lato è molto fatto e stralunato, il ragazzo Puerto Rico ti fa il segno con il dito, eh. Molto cattivo, luce verde sul bancone, lei ha i tacchi rossi e balla male, ma il cliente che le ronza mostra lenta la patonza, ma si vede che ha la panza, rughe, cosce, lift in trucco, è una vecchia di sostanza, è una vecchia di sostanza. Smoke, smoke, coke, coke, striptease, forget, baby. Sex, sex, forget, forget, baby. Whoa! I'm not gonna go. If you still know. Dreaming, thinking, looking for a bar. Shopping, walking, driving my car. I'm not gonna go. Yes, I'm gonna go. What's a, what's a go? I wanna your gun, but you wanna my nonna. I wanna your gun, you don't believe in my run. I'm gonna go. I'm gonna go. I'm a love a big apple. I'm a dreamy man nut. I'm American ass. What's a American ass? Angelina, make the tip, I don't work, I think to me. Think of day, think of night, think I am a paradise. But I think a pussycat, the must have Elizabeth. Cause I prefer to Italia, the beauty girl, the magic, I go, I go, I'm a nut. Cause I love my nut. Am I dreaming big up? Am I dreaming big up? And no, I suspend. And no, I suspend. Why you suspend? Because this is the end.
Questo era Vinicio Capossela, l'avrete sicuramente riconosciuto, uno storico brano che viene dal suo secondo lavoro intitolato Modi. Allora, nel primo lavoro di Vinicio Capossela, visto che abbiamo ascoltato pochi istanti prima anche Jimmy Villotti, storico chitarrista della scena italiana che ha accompagnato alcuni dei più grandi cantautori, almeno fino al 2023, l'anno della sua tragica scomparsa, insomma, con Vinicio Capossela ha tanto suonato, tant'è che proprio poco prima di morire era in tour proprio con Vinicio Capossela nel 2023, suonava nel disco all'1.35 circa, non sono riuscito a capire se in Modì c'era Jimmy Villotti. 18.13, siamo al momento dell'editoriale di K. Io accolgo in studio Pietro Montorfani che ci ha raggiunti qui. Benvenuto, buonasera.
Ti ringrazio molto Enrico e mando un saluto a chi ci ascolta.
Allora, l'Agenzia Spaziale Americana, la NASA, ha annunciato recentemente l'intenzione di fondare una colonia sulla Luna. Viene subito in mente Spazio 1999, che bellezza. Una base stabile con presenza umana, présence humaine, fra poco sentiamo anche Michel Houellebecq, era un grande titolo per le sue poesie, che potrebbe essere operativa già dal 2030. Allora, Pietro Montorfani, perché questa notizia ti ha colpito?
Ma Perché la Luna ha avuto e continua ad avere, nonostante tutto, un fascino innegabile, sia per tutti i riferimenti culturali che automaticamente richiama, sia per quell'epico sbarco dell'Apollo 11 nel luglio del 1969, di cui io ho solo sentito parlare in famiglia e ho rimpianto di non aver potuto vedere quantomeno in diretta. E questa nuova notizia, che non è solo di un futuro possibile allunaggio, ma addirittura di una presenza stabile sulla Luna, è stata annunciata lo scorso 24 marzo dalla NASA con una convention in grande stile, direi, alla presenza di delegati di molti paesi, di molti partner privati e pubblici. Il nuovo progetto si chiamerà Artemis ed è un nome non scelto a caso, perché Artemide, lo sappiamo dalla mitologia, è la sorella gemella di Apollo, quindi non è un caso. È un progetto dal quale sembrerebbe dipendere più in generale un rilancio della politica spaziale americana voluta dall'amministrazione Trump, questo in controtendenza rispetto alla precedente amministrazione Obama, già del Trump primo mandato, in controtendenza rispetto ad Obama, che invece aveva tagliato e di parecchio i finanziamenti dell'agenzia spaziale. Nel dettaglio si pensa di investire qualcosa come 100 miliardi di dollari per costruire appunto una base entro il 2030. I primi sbarchi, stando a quanto promette la NASA, dovrebbero avvenire già nel 2028, quindi diciamo l'avvio del cantiere vero e proprio, e in un futuro non lontanissimo la Luna dovrebbe funzionare come trampolino di lancio, potremmo dire, per andare ancora più lontano, per andare su Marte con una missione esclusivamente robotica a propulsione nucleare. Queste sono le notizie che la NASA ha voluto condividere con grandi entusiasmi il 24 marzo. E qui la figura chiave, direi, è quella del nuovo amministratore dell'agenzia spaziale, che è Jared Isaacman. È un ex astronauta, se ho visto bene, con poca esperienza di volo nello spazio, ma con un passato di successo come imprenditore, come leader, una figura, direi, abbastanza nella linea dei leader trumpiani del momento, che ha ammesso di puntare soprattutto su una deregulation, cioè la sua intenzione è quella di togliere di mezzo il più possibile tutti gli ostacoli amministrativi e giuridici per arrivare prima degli altri a questa missione ambiziosa.
Possiamo dire che la Luna sta tornando di moda, era un po' sparita dai radar.
Bah, sì, direi proprio di sì, dopo la buffata degli anni 60 e 70, favorita anche lì da una concorrenza che era quella tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, della Luna almeno a livello politico, ecco, si è parlato sempre meno. Si è continuato però a parlare di Luna in ambito scientifico naturalmente, ma anche in ambito divulgativo. Se è vero che l'ultimo uomo sulla Luna data al 1972, la missione Apollo 17, però diciamo, i protagonisti di quella stagione, la stagione delle varie missioni Apollo, hanno continuato a essere presenti sui media, e quindi diciamo di Luna si è comunque un po' parlato. Questa coda lunga delle missioni Apollo però mi pare che si stesse un po' affievolendo, possiamo dire così. Era forse giunta l'ora di rilanciare, e la NASA lo fa perché sa che altri paesi sono interessati alla Luna, la Cina soprattutto, che è il principale sfidante di oggi, che già nel 2019 aveva mandato delle sonde sull'altro lato della Luna, sulla faccia nascosta della Luna, e poi cito anche l'India, che pure già nel 2023 è riuscita a mandare anche qui delle sonde, quindi equipaggi non umani, ma comunque delle conquiste abbastanza significative per altri stati che non siano appunto gli Stati Uniti.
Noi sappiamo, le ascoltatrici e gli ascoltatori più attenti sappiamo, che Pietro Montorfani è un grande appassionato cultore della letteratura di fantascienza, sci-fi, insomma, e la letteratura, e non solo quella appunto fantascientifica, si è sempre insomma fatta stimolare dalla possibilità non solo di arrivare sulla Luna, ma anche di viverci.
Bah, sì, allora, ammetto la colpa, sì, questo è vero, direi letteratura fantastica in generale, la letteratura che immagina il futuro, che immagina mondi e tempi diversi dai nostri, dai quali possiamo anche sperare di imparare qualche cosa, chissà. E di Luna hanno parlato in tanti, già dal passato più remoto. Il primo forse che ha immaginato la possibilità di una vita sulla Luna è stato un autore turco-greco del secondo secolo d.C., Luciano di Samosata. E poi tutti forse ricordiamo Ariosto, la figura di Astolfo che va sulla Luna alla ricerca del senno di Orlando, e poi via via altri autori, Cyrano de Bergerac, le avventure del barone di Münchhausen, Washington Irving, Edgar Allan Poe, e via tutti gli altri. Poi si arriva alla mia stagione preferita, effettivamente quella dell'epoca d'oro della fantascienza, soprattutto statunitense, anni 40, 50 e 60, autori come Isaac Asimov e Arthur Clarke. In questo caso non parliamo solo di viaggi sulla Luna, parliamo di colonie, cioè di vita possibile, di vita umana sulla Luna. Allora il nome che forse va fatto più di tutti è quello di Robert Heinlein. Lui ha dedicato molti testi, prima, dopo e durante lo svolgimento delle operazioni del progetto Apollo, che lui ha seguito molto da vicino, scrivendo anche delle sceneggiature, ma il testo principale che lui ha scritto, sul racconto romanzo forse più famoso, è La Luna è una severa maestra, del 1966, nel quale lui immagina una colonia penale sulla Luna, un po' come l'Australia era stata la colonia penale dell'impero britannico alla fine del Settecento. In questa colonia penale succedono cose interessanti, succede innanzitutto una specie di rivolta anarchico-comunista, sono gli anni 60, quindi l'immaginario ideologico era un po' quello, tra gli abitanti della Luna, che sono chiamati i lunatici, e gli abitanti della Terra, che sono chiamati i terricoli. La cosa interessante è che questa rivolta diviene possibile anche grazie alla collaborazione di un'intelligenza artificiale, tale Mike, nota per avere un senso di umorismo abbastanza smaccato. Ma per chiudere, direi che cosa ci insegnano tutti questi testi che immaginano una vita possibile sulla Luna, se poi li relazioniamo a questi progetti apparentemente concreti degli Stati Uniti e della Cina di basi spaziali stabili. Intanto ci ricordano che la Luna è forse una delle ultime frontiere che ci rimangono, e non è una frontiera soltanto scientifica, ma è anche una frontiera geografica. Cioè la Luna oggi è ancora quella zona bianca sul mappamondo, gli Xunt Leones dell'antichità, quelle zone inesplorate che ancora nell'Ottocento stimolavano la curiosità degli esploratori, alla Livingstone, alla Amundsen, alla Joseph Conrad. È un fascino innegabile, lo dicevamo prima, quello della Luna, che ultimamente era stato forse un po' messo in secondo piano da Marte, perché Elon Musk ha parlato di Marte, perché si parla sempre di Marte, ma la Luna rimane la Luna. Che fai, Luna, in ciel? Dimmi, che fai? Silenziosa Luna, sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi, per dirla con Giacomo Leopardi, a cui si deve gran parte del nostro immaginario lunare.
Io ci metto Gianni Togni e guardo il mondo da un oblò, sono molto di me. Allora,
c'è posto per tutti.
C'è posto per tutti. È bellissima questa idea della Luna come colonia penale, la trovo molto affascinante ed è un leitmotiv di molta letteratura di fantascienza e molto cinema anche, non per ultimo, un Alien, forse il 4. 18 e 21, Pietro Montorfani, grazie mille per essere venuto intanto a trovarci in studio, che è sempre bellissimo, e per il contributo di questo punto.
Grazie a voi, alla prossima.
Occidentaux qui voulez vivre, vous êtes vraiment mal parti. Mais vous pouvez encore me suivre. Quittez votre espace imparti. Je suis le guide inespéré. Je connais toutes vos souffrances, vos impulsions décérébrées. Je connais tout de vos errances. Je connais tout de vos alarmes. Je ne suis ni saint, ni héros. Mes yeux se rempliront de larmes lors de la remise à zéro. Occidentaux qui voulez vivre, vous n'avez plus beaucoup de chance, mais vous pouvez encore me suivre. Je connais vos peurs, vos absences. Je connais le lieu et l'instant où s'évaporent les infidèles et les derniers productivistes. Je sais le pourquoi, le comment. Je maîtrise le référentiel. Je sais que la fin sera triste. Occidentaux qui voulez vivre, vous êtes en fin de partie. Mais vous pouvez encore me suivre. Quittez votre espace imparti. Occidentaux qui voulez vivre, vous êtes en fin de partie.
infinita. Michel Houellebecq è l'ultima delle proposte poetiche che vi offriamo per questa settimana. Michel Houellebecq, con le sue poesie in musica, ha attraversato l'intera settimana un po' per segnare un appuntamento di grande rilevanza. Michel Houellebecq sarà ospite degli eventi letterari ad Ascona al Monte Verità questa domenica alle 18, intervistato da Stefano Knuchel. E ieri Stefano Knuchel ci raccontava di quanto in realtà Michel Houellebecq abbia pensato in modo particolare questa poesia sulla musica, ed in effetti, ascoltandola per l'intera settimana, c'è da dire, tra l'altro le potete riascoltare perché K è riascoltabile in modo integrale sul nostro sito, la puntata dalle 17 alle 18.30, potete riascoltarle tutte, sono tutte disponibili per intero, comprese le magnifiche musiche preparate per noi da Corrado Antonini. E in effetti, ascoltando queste 5 poesie in musica, ci si rende conto della incredibile sintonia, fusione con il linguaggio musicale. E come diceva Aldo Nove nell'introdurre una collezione di poesie pubblicata da Bompiani nel 2000, la musica, la poesia di Michel Houellebecq è già musica al suo nascere. Siamo quasi al congedo, mancano poco meno di 5 minuti, noi ci arriviamo con La Humanidad, un brano di Family Atlantica, da un disco intitolato Cosmic Unity del 2016. Allora, siamo al congedo, finisce qui K di questa settimana. Vi voglio dare la squadra dell'attualità e degli approfondimenti della prossima settimana. Cristiana Coletti dalle 6 del mattino vi accompagnerà per l'intera settimana, Cristina Artoni vi accompagnerà al microfono di Alphaville, Sergio De Laurentiis sarà al microfono di K a partire da lunedì alle 17. Vi ricordo, da domani mattina a partire dalle 10, il Moby Dick dedicato alla letteratura al femminile ispano-americana, di cui abbiamo parlato per l'intero dossier della settimana, sarà condotto e curato da Barbara Camplani. Da parte mia, Enrico Bianda, grazie per essere state con noi, restate all'ascolto della Rete 2 e state bene.